gloria a te, ode gloria a te, luce del mattino, ode gloria a te.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Il commento alla passione del Signore. Tutti e quattro evangelisti raccontano la passione di Gesù, però ogni evangelista mette delle particolarità e questo ci fa capire che non c'è una verità storica, ma ognuno racconta e quello che è successo, dando un messaggio teologico, un messaggio esistenziale alla loro comunità. Quest'anno leggiamo la versione di Luca. E allora io vi racconto, vi dico solo le differenze che Luca mette nel racconto della passione. Racconto della passione che è fondamentale per il nostro credo. Allora cominciamo con quello che dice Luca, e la prima è la reazione di fronte all'aggressione, l'autodifesa. Nella lettura c'è un punto interrogativo che invece nella originale in greco non c'è. Qui abbiamo sentito: Signore, dobbiamo colpire con la spada? Mentre nell'originale: Signore, noi adesso ricorriamo alla spada, noi adesso ti difendiamo con le armi. Tra l'altro ricordiamo che hanno finito l'ultima cena, quindi sono andati a fare la prima comunione, e andando a fare la prima comunione sono andati armati, sono portati lo spadino. E nel Vangelo di Giovanni è Pietro, qui invece è anonimo, un discepolo fa proprio la mira e stacca l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Praticamente era il vicario episcopale, quello che doveva diventare poi sommo sacerdote. Ci racconta la storia giudaica che per diventare vescovo, ecco, per dire il sommo sacerdote era il cardinale, per diventare vescovo, tu dovevi essere integro. E racconta la storia giudaica Giuseppe Flavio che molte volte litigavano fra di loro, perché come accennavo un cardinale prende 5.000 euro al mese, quindi era anche una cosa economica a quel tempo. Addirittura si morsicavano l'orecchio, quindi se ti mancava l'orecchio non potevi più diventare vescovo o cardinale, quindi venivi eliminato. Cosa ha fatto uno dei discepoli, qui anonimo, quindi può essere uno di noi, ogni volta che il discepolo è anonimo noi ci possiamo identificare, gli stacca proprio l'orecchio per invalidare la sua elezione. Tu vuoi fare carriera, zacchete! Ecco, ti taglio l'orecchio. Ma Gesù cosa fa? Prende sto orecchio e glielo riattacca. Il messaggio che vuole darci, Luca, che noi non abbiamo nemici, anche se Gesù ha detto pregate per i vostri nemici, noi abbiamo degli avversari, il nemico va annientato, l'avversario invece va aiutato a capire e ad entrare in dinamiche di conversione. Quindi questa è la prima differenza. La seconda è quella del tradimento di Pietro. Pietro che per tre volte dice io non sono. E mentre nei Vangeli viene detto io sono, e non è il presente indicativo, la prima persona del presente indicativo, ma è il nome di Dio, l'impronunciabile Yahweh, e questo tetragramma è io sono. Quindi e Gesù afferma io sono, Pietro dice io non sono. E il messaggio è proprio quello che a volte presi dalla paura, Pietro è pauroso, cioè è in alcuni Vangeli, qui è molto soft, in altri Vangeli addirittura Pietro bestemmia il nome di Gesù, che viene messo un po' sotto sottobanco, ma è proprio così. Pietro, per paura, per far vedere che non apparteneva alla cerca degli apostoli, perché la curia aveva detto: arrestate, ammazziamo lui e arrestate tutti i suoi seguaci per tagliare la testa al toro di questa setta che era molto, stava sviluppando. Quindi ha avuto paura, dice, di fare la stessa fine di Gesù. Io non sono. E la cosa bella che Gesù gliel'aveva detto prima che il gallo canti, per 3 volte avrei negato di conoscermi. E Gesù lo guardò. E guardare in greco, nell'originale, viene detto in diversi modi. E generalmente è blepo, vedere, come io vedo Tinti, è messa lì. Ma qui non è blepo vedere, è emblepo guardare dentro. Praticamente Gesù guardò, Pietro si sentì guardato dentro e Gesù ha visto le carenze di Pietro, di Simone, chiamalo come vuoi. Quindi è un invito per noi a guardare dentro le persone. Che cosa sta vivendo Giulio Brusati? Non Giulio questo, Giulio l'altro. Che cosa sta vivendo che la mamma non c'è, ride, ha la pazza gioia? Anche se c'è, figure complice, come tutte le mamme, complici fino allo sfinimento, lode. Quindi è l'invito a guardare dentro le persone, come abbiamo, questa frase l'abbiamo messa addirittura ai tempi di Lozio. Sii gentile con le persone che incontri, perché non sai che battaglia stanno vivendo. Quindi è un invito a guardarli dentro. Qui c'è il Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E addirittura Gesù non solo che li perdona, ma anche li giustifica. E in effetti è vero, chi si immaginava che stavano ammazzando proprio il figlio di Dio? Tra l'altro è un imperfetto per dire che questo perdono è continuo. Gesù, Dio ci perdona nello stesso momento in cui noi stiamo peccando. Poi c'è la confessione, però anche qui facciamo attenzione che Gesù mai nei Vangeli ci dice di chiedere perdono a Dio. Tutte le religioni di questo pianeta dicono che tu devi chiedere perdono a Dio. Gesù no, Gesù dice tu non devi chiedere perdono a Dio, ma devi chiedere perdono alle persone a cui hai fatto del male. E la perversione della religione è a volte che noi ci andiamo a confessare, chiediamo perdono a Dio che non ci ha detto di chiedere perdono, però ce la leghiamo al dito per quello che hanno fatto gli altri e figure se gli andiamo a chiedere. L'ho perdonato, però non deve più essere davanti agli occhi miei. Che perdono è? Questa è la morte civile. E la messa che noi celebriamo quando andiamo a messa si basa su una parola di Gesù. Fate questo in memoria di me. Solo il Vangelo di Luca, addirittura nel Vangelo di Giovanni manca tutta l'ultima cena e c'è soltanto la lavanda dei piedi. In Matteo e in Marco, che c'è l'ultima cena, non c'è questo invito, fate questo in memoria di me. Solo Luca, ma attenzione, questo fate questo in memoria di me per gli ebrei, Zikkurat, infatti nella preghiera del cuore, non l'ho fatto ieri sera, ma nella preghiera del cuore tante volte dico, e adesso facciamo memoria di un evento bello della nostra vita. E tutti hanno difficoltà a trovare questi momenti belli. Quando io sono detto fate memoria di una ferita, oh, c'è stata l'apoteosi delle ferite. Cioè, doveva scegliere in un ventaglio di ferite, ma scegliere un momento felice, molte persone mi dicono ho difficoltà a cercare. Quando dico poi l'ho fatta a fine anno. Nel 2024 non c'è stato, ma possibile c'è stato un momento felice. E lo stesso Fare memoria, zikkurat per gli ebrei, significa che ogni volta che noi facciamo memoria di un evento, di una cosa bella, quella cosa bella si ripete e ritorna nella nostra vita, specialmente se lo facciamo in un momento di meditazione dove entriamo proprio in quella situazione, si ripete, è ovvio, a volte le persone non ci sono più, ecco, si ripete la stessa emozione. Magari in un posto diverso, con persone diverse, ma ritorna di nuovo la stessa emozione di quell'evento. Ecco, allora fate questo in memoria di me. Ma anche qui bisogna essere chiari: Gesù non è l'uomo del rito. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un rito, il rito della messa, per carità, buonissimo, c'è una grande potenza, una grande forza. Ma Gesù non ha detto fate questo in memoria di me, significa. Fatti mangiare pure tu, fai come ho fatto io, fai della tua vita un dono, fai della tua vita un servizio in modo che si perpetui la presenza di Gesù, perché Gesù si manifestò nello spezzare del pane. Quando noi spezziamo la nostra vita, quando noi spezziamo la parola di Dio, Gesù si manifesta. Adesso stiamo spezzando questa parola di Dio. Gesù è in mezzo a noi. Le persone sensibili sentiranno questa presenza, questa unzione. Altri un po' grezzi sentiranno un po'. Ma Gesù si manifesta ogni volta che noi facciamo memoria di Lui, ogni volta che noi parliamo di Lui, che tra l'altro è un concetto ebraico. Il concetto ebraico è Gesù ha detto quando due o tre. Si uniranno nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ma questo Gesù l'ha preso dalla sua cultura ebraica. Nella cultura ebraica c'era ogni volta che due o tre persone si riuniscono e parlano della legge, la Shekinah di Dio, la Shekinah di Dio, cioè la presenza di Dio, è in mezzo a loro. È stupendo. Ecco allora l'importanza di parlare di lui, ecco l'importanza di cantare di lui, ecco l'importanza di ripetere il nome suo, Gesù, grazie, e la presenza di Dio si manifesta. Ma mentre Gesù dà questo concetto più alto, cosa fanno i loro apostoli? Cominciano a litigare. Cioè io veramente dico Gesù, ma veramente era un grande uomo solo per questo. Lui sta donando la sua vita, questo è il mio pane, questo è il mio corpo, con la comunione in bocca, invece di dire ti adoro mio Dio, ti amo, ti ringrazio con tutto il cuore, sia lodato e ringraziato ogni momento, Santissimo e Divinissimo Sacramento. Insomma, chi è il più importante fra di noi? Chi è il più grande? Chi è il più autorevole, chi ha più autorità? Cominciarono a litigare chi era più importante tra loro. Ma veramente Gesù, che pazienza! Quindi questa contesa di chi doveva essere più grande, Gesù fa quella spiegazione che abbiamo sentito. Queste cose sono nel mondo, ma tra voi non deve essere così. E poi, dopo questa lite, dice, boh, andiamo a pregare che forse è meglio. E Gesù, abbiamo detto che è nella casa di Donna Maria, la mamma dell'Evangelista Marco, in questa casa molto patronale, patrizia, no? Che c'aveva anche un giardino. E Gesù va in questo giardino, il famoso orto degli ulivi, in questo giardino dove va a pregare. E qui ci sono libri e libri, che preghiera ha fatto Gesù. Abbiamo delle parole. Gesù è un uomo, Gesù è vero uomo e vero Dio. Quindi, essendo vero uomo, Gesù ha avuto paura. E soltanto Matteo, Marco e Luca raccontano che Gesù ha paura. Il Vangelo di Giovanni, scritto molto più tardi, dopo la distruzione di Gerusalemme addirittura, Gesù è contento. Quando è che mi mettete in croce? Sono pronto, finalmente! Ovvio è che è inverosimile. I primi Vangeli raccontano proprio la paura di Gesù. E Gesù è qui e non ha capito, cioè lo ha capito dopo. Durante il cammino, che il suo essere Messia doveva attraversare la croce, il rifiuto. Che per gli ebrei, Gesù era un ebreo, per gli ebrei la croce era la cosa che non era contemplata nel codice del diritto penale giudaico. I preti, per screditare, per far finire proprio, danno la morte in croce che non era prevista. La morte in croce era, non era, non si moriva, cioè la morte in croce si poteva restare vivi, per dire, e si restava handicappati, ma diversamente abili, ma si restava vivi. Gesù è morto 3 ore, in 3 ore è morto dopo tutte le torture che gli hanno fatto. E agli ebrei faceva paura perché oltre la sofferenza fisica, c'era anche nel Deuteronomio, quindi i primi 5 libri sacri per gli ebrei, maledetto chi pende dal legno. Quindi ecco quello che volevano dire i preti. Voi dite che lui è il figlio di Dio, invece guardate, è morto in croce, quindi è maledetto da Dio. E ancora voi ci credete? E quindi la morte in croce viene scelta proprio per questo. Gesù ha paura, come uomo ha paura della sofferenza, della solitudine. Gesù viene abbandonato da tutti, tutti. E nei 3 Vangeli non c'è nessuno, e solo nel Vangelo di Giovanni, poi inverosimile perché non si potevano avvicinare, c'è la Madonna e il discepolo perfetto sotto la croce che parlano addirittura. Mentre qui Gesù è proprio agonizzante, cioè parla di agonia. L'agonia è la lotta. E questo ci deve far capire un po' che cos'è la preghiera. Molte volte la preghiera noi sentiamo che sia uno zuccherino, facciamo 2 canzoncine e siamo contenti. Stasera non mi è piaciuta la preghiera, perché molto, magari il Signore quella volta, quel mercoledì, quel martedì, quel lunedì, quel giovedì, quel venerdì, è un'agonia, è una lotta. Paolo dirà: lottate con me nella preghiera. Un po' come anche le lodi, a volte si sente che c'è questa pesantezza, perché a volte è una lotta. Gesù lotta, addirittura c'è questo fenomeno fisico del sudore del sangue. E la cosa bella del Vangelo di Luca è l'angelo della consolazione. Solo Luca è un angelologo. Adesso sappiamo che Luca era medico, adesso nuovi studi ci dicono che invece era un rabbino e quanto pare, però boh, per ora restiamo ancora che era medico. Luca è un angelologo e quindi forse come rabbino ci sta di più. Gli ebrei hanno una grande cultura degli angeli. C'è questo angelo della consolazione e questo è per noi, ogni volta che ci troviamo in momenti di sconforto, ogni volta che ci troviamo, io sono un po' come gli apostoli, dormivano per la tristezza. Se io entro in dinamiche di tristezza, mi viene un sonno invincibile. Io dormo benissimo quando ho problemi. E il problema è che quando sono tutto elettrizzato non riesco a dormire. Quando comunque noi viviamo momenti di sconforto, di tristezza o di altro, ecco, in preghiera il Padre ci manda l'angelo del conforto, l'angelo della consolazione. E poi c'è questo incontro di Gesù con Erode, e l'unico che ne parla è Luca. Erode, si chiamavano tutti Erode a quel tempo, cioè Erode il Grande è quello che era il più terribile, che ha fatto ammazzare i bambini, dicono, dai 2 anni in giù, quello che ha parlato con i re magi, per dire. Poi il figlio, e si chiama pure Erode, ma il figlio era una mezza tacca, praticamente c'aveva sta storia con sua cognata e fece ammazzare Giovanni Battista. Tra l'altro, Erode non era di discendenza davidica, quindi era un usurpatore, quindi era molto contestato. C'era il partito degli Erodiani, che era molto potente, però non aveva questa discendenza davidica e quindi e lo veniva osteggiato. E si trovava a Gerusalemme lui. Loro stavano a Cesarea di Filippo, ma quando c'era la Pasqua, siccome i pellegrini, c'era il pellegrinaggio rituale annuale, quindi si triplicavano, un po' come il giubileo di Roma, che vengono tutti a passare dalla porta. Adesso sei più santa che sei passata, che poi è bello, una volta che passi tutti i peccati ti sono stati annullati, quindi sei pulita, pulita, quindi puoi fare tutti gli altri peccati, puoi ricominciare, magari prima di partire ti fai un'altra passeggiata alla porta, che sono le scemenze della religione. Comunque, ma poi sono convinti, comunque va bene, no, ma San Pietro merita. Sì, ma non sto dicendo, non l'ho detto, detto Matilde Bruscoli, anche Francesca Ferazza, anche Paolo Borasso, passate tutti per la porta, anche Lara, passiamo tutti per la porta. I miei sono venuti il mese scorso, sono tutti passati, quindi anche la famiglia Galliano si è purificata dai molti peccati generazionali. Comunque, c'è questo incontro con Erode. Incontro con Erode che cercano, diventano amici con Pilato, perché Pilato pure che abitava a Cesarea di Filippo va a Gerusalemme, però Erode voleva cercare un miracolo e non ha avuto il miracolo. Gesù manco gli parla e addirittura poi lo insulta. Attenzione, molte persone che vengono alla preghiera, cercano un miracolo, poi il miracolo non accade, se ne vanno e ti insultano pure. Quindi la storia si ripete. Che ci vuoi fare? No, quando lo ricevono, se ne vanno, beh, va bene così, però il miracolo è per il bisogno. Hanno ricevuto la grazia, invece di stare ancora a perdere tempo con lode lode, e vanno altrove. Ma è l'immagine dell'oasi. Persone che arrivano all'oasi, si lavano, si rifanno, e poi continuano il cammino. Sta bene, poi alcuni invece rimangono. E, ultima cosa, c'è il ladrone pentito. Mentre Marco e Matteo, i due ladroni, tutti e due insultano Gesù, lo insultano, ma se sei figlio di Dio, scendi e così, salvi te stesso, salvi anche noi. I preti lo insultano da giù e gli dicono, se sei figlio di Dio, scendi e ti crederemo e così via. E in Luca lui è un punto un po' più soft. Luca, praticamente, uno dei ladroni è il buon ladrone. Attenzione, se erano stati messi in croce, erano assassini, Barabba faceva parte del gruppo degli zelotti, invece dei brigatisti, per chi si ricorda, e quindi volevano sovvertire, come dice, i romani, dobbiamo cacciarli con le bombe, inutile che cerchiamo di andarci da, dobbiamo ammazzarli. Quindi Barabba era un assassino. Questi due erano pure degli assassini, erano due ladroni. Uno, ecco, chiama Gesù per nome. Mentre se voi leggete la Passione, che è tutta una questione di uomini, mentre la Resurrezione è tutta una questione di donne. Non è tanto uomo-donna, uomo-ish è la razionalità, isha la spiritualità, la donna. E qui c'è questo ladrone pentito, ricordati di me Gesù quando sarai nel suo regno, oggi sarai con me in paradiso. È importante, attenzione, dove troviamo Gesù? Gesù all'inizio, quando nasce, lo troviamo tra i pastori e quelli che vanno a fare visita sono i maghi, i tre re magi, che è la lettera ai maghi. Sono le persone più scomunicate. I pastori erano scomunicati e i maghi addirittura erano scomunicatissimi e sono loro che vanno alla culla a visitare Gesù. Durante la sua vita pubblica, Gesù è stato in mezzo alle prostitute E ai pubblicani, Maddalena te la raccomando, Giovanna te la raccomando, e tutti gli altri, l'unico che era discepolo buono era Giuda, ma abbiamo visto che fine ha fatto. E quindi Gesù stava in mezzo ai peccatori, tanto che i farisei, che erano, diciamo, la crema, un po' come Unione e Liberazione di oggi, e la creme, e volevano fare un'alleanza con Gesù, ma Gesù mangiava con i peccatori. Mangiare non è come adesso, al termine di questa lezione, mangeremo tutti con i piattini, ma lì c'era un unico piatto dove ognuno prendeva, e c'era anche un unico calice. Difatti la cena ebraica che a volte io volevo fare, ma poi ho visto che non c'entrava niente, perché Gesù non fa la cena ebraica. C'era un unico calice che girava, e questo unico piatto. Quindi mangiare insieme agli altri era proprio fare comunione. Quindi Gesù fa comunione con i peccatori, con le prostitute. Anzi, dice, le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Io non sono venuto per i sani. Quindi se qualcuno qui è a posto, se ne può andare, perché Gesù è venuto per i peccatori. E poi ecco la sua morte accanto a due malviventi, a due delinquenti. E non è che adesso Gesù è risorto e allora starà sempre con i buoni e con i cattivi li lascia stare. Gesù rimane sempre come medico accanto a chi ha bisogno. Gesù è venuto non per i giusti, ma per i peccatori. E tutti noi possiamo entrarci, perché chi più o chi meno, vi ho detto domenica scorsa, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Questo, diciamo, sono le particolarità della passione secondo Luca. E allora concludiamo qui e passiamo al lode al Signore, passiamo alla lettura dei biglietti, delle preghiere che sono state segnalate, diciamo grazie, Padre.